questi pensieri tratti dalla scrittura sono partiti da alcuni versetti nel capitolo 12 di Matteo, i versetti 35 e 36. L'uomo dà bene, dal suo buon tesoro trae cose buone. L'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle sue tue parole sarai giudicato e dalle tue parole sarai condannato. Questi versetti spiegano un po' il problema che Matteo affronta nel capitolo 10, 11 e 12, cioè la battaglia, la incomprensione fra i farisei e Gesù. E questi due versetti dicono che chi ha il cuore convertito, chi ha il cuore illuminato dallo Spirito Santo di fede in Dio, ha un cuore nuovo, ha la capacità di giudicare, di parlare, di buttar fuori, di essere una sorgente positiva di bene per sé e per gli altri, come è stato detto nell'esortazione all'evangelizzazione in questi giorni di Agape, cioè chi ha ricevuto il dono della salvezza ha ricevuto una vita nuova, che è la vita di Cristo, e quindi è in grado di passare sopra tutte le miserie della vita, tutte le cose che non sono comprensibili, a tutte le critiche, a tutte le cose che non vanno, perché in lui c'è già un tesoro di verità, di luce, di grazia, che lo mette al sicuro, non deve difendere se stesso. Infatti, se leggiamo questi capitoli, noi troveremo che i farisei, per difendere a spada tratta la loro posizione di giustizia personale, avevano un atteggiamento di critica verso Gesù e verso i loro simili, in modo che nel modo che dicono questi due versetti: or io vi dico, d'ogni parola oziosa, quindi anche solo una parola oziosa, non solo una critica o un'offesa come facevano con Gesù, che gli dicevano che scacciava i demoni per l'aiuto di Beelzebub, ma anche le parole oziose saranno oggetto di giudizio, perché dalle tue parole sarai giustificato, dalle tue parole sarai condannato. Quindi deve essere lo Spirito Santo, deve essere lo Spirito del Signore che parla, che deve potersi manifestare nella nostra vita e nei rapporti familiari, coi fratelli, nel mondo e nel lavoro. Perché il credente ha la capacità di benedire il mondo tutto attorno a sé, di essere un motivo di benedizione. E il credente, l'uomo da bene, dal suo buon tesoro trae cose buone. L'uomo da bene, essendo abitato dallo Spirito Santo, è in grado di parlare con mansuetudine, è in grado di capovolgere i discorsi che vengono fatti, magari insensati, e portare il discorso sul Vangelo, parlare delle cose meravigliose di Dio. Questo perché? Perché questo mondo dal quale siamo usciti attraverso la fede è un mondo che è nelle mani dello spirito di tenebre di questo mondo, spirito di menzogna, spirito di peccato, quindi di inimicizia a Dio, spirito di morte, spirito di morte. Quindi, quando noi pensiamo di essere dei... e talora quando la gente sorride se parliamo di Gesù, ci viene fatto di sentirci come parte di un ghetto. Ma non è vero, il ghetto, nel ghetto ci sono gli altri, perché noi siamo usciti dalle tenebre dello spirito di questo mondo. Quando abbiamo creduto in Cristo, abbiamo creduto in Cristo nella sua morte per merito di aver accolto la convinzione dello Spirito Santo di peccato, di giustizia e di giudizio, e in Cristo noi siamo stati affrancati dal dominio del peccato e dello spirito di questo mondo. Quando nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, leggiamo quel bellissimo versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, noi siamo davanti a una rivelazione straordinaria, perché qui dice, or senza fede è impossibile piacergli, cioè chi non accetta l'azione del Vangelo e dello Spirito Santo nella sua vita e rimane separato da Dio, è nemico di Dio, poiché chi si accosta a Dio, cioè chi cerca di avvicinarsi a Dio, deve credere che Egli è, che Egli esiste e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Cosa vuol dire? Vuol dire che egli è e che è il remuneratore in base a quello che lui è. Questo Dio è un Dio di vita. Egli è il creatore di tutte le cose, il sostenitore di tutte le cose del mondo. Egli sostiene la vita degli empi, sostiene la vita di tutti i cicli, delle stagioni, del cielo, della terra, degli animali, per la nostra vita. Egli è un Dio di vita, ma non solo una vita fisica, anche una vita spirituale, soprannaturale. Con la conoscenza e l'avvicinarsi a Lui, Egli ci remunera comunicandoci la sua vita spirituale e così noi acquistiamo una visione di noi stessi, peccatori, di per noi stessi, una visione di Cristo che ci è stato donato, acquistiamo una visione del nostro prossimo, del mondo attorno a noi, secondo il desiderio dei comandamenti di Dio. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, amerai il prossimo tuo come te stesso. Tutto è capovolto, mentre se leggete questi capitoli di Matteo, mentre i farisei sono accecati, sono su una posizione di critica difensiva della loro giustizia e sono un obbrobrio per tutto, per loro stessi e per i loro concittadini, per tutto Israele che era accecato. Infatti Gesù, volevo leggervi che la venuta di Cristo è stata proprio in un momento in cui il popolo di Dio era nelle tenebre più fitte, più ancora forse di quanto di altre crisi o dell'esilio che è stato antecedente a questi tempi in cui il Messia si è manifestato. Ma lo spirito di Dio che ci ha aperto gli occhi è questo spirito che ci permette di avere un cuore nuovo e di una sorgente di bene invece che una sorgente di male in noi. Perché ci siamo accostati a Dio e abbiamo creduto che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. È la sorgente della vita fisica e spirituale e che Egli ci ha remunerato dandoci la fede in Cristo e poi lo Spirito Santo che ci tiene insieme con una visione nuova di noi stessi e del mondo. Al versetto 33, sempre del capitolo 12 di Matteo, dice: o voi fate l'albero buono e buono pure è il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Ecco, questo versetto ha un versetto paritetico, un po' diverso, nel capitolo 15 sempre di Matteo. Questo versetto dice: egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. Ecco, dice, da qui in Matteo 15 dice che il Padre, che il Gesù dice che è il Padre che deve piantare o innestare una pianta nuova che altrimenti sarà sradicata. Mentre in Matteo 12 dice che dipende anche da me dispormi ad essere innestato in Cristo. Quindi ci sono entrambi nel Vangelo questi aspetti per cui noi dobbiamo nutrire la nostra fede giorno dopo giorno per andare avanti nel cammino di santificazione senza il quale non vedremo il Signore. Perché la fede è un cammino. Nel libro dei Proverbi è detto che la via del giusto è come la luce del giorno che spunta e va vie più risplendendo finché non sia giorno fatto. Allora, se noi che viviamo in un mondo di tenebre trascuriamo il dono della salvezza e dello Spirito Santo, noi ricadiamo nell'inganno di Satana. Siamo tristi, siamo deboli nella fede, siamo distaccati, non godiamo pienamente dello spirito della Chiesa. E questo è grave perché trascuriamo il dono più grande che possiamo avere, che possiamo ricevere in questo mondo. L'Iddio onnipotente ha previsto che solo per i credenti, per coloro che credono e persistono nel cammino della fede, ci sia quella gioia e quell'allegrezza che noi tutti, a cui noi tutti aneliamo. E proprio quello che il Signore ha fatto risulta evidente proprio dalle parole del Signore nel capitolo 15 di Matteo. Nel capitolo 15, intitolato I farisei e la tradizione, Matteo ci presenta sempre questo contrasto delle tenebre farisaiche con la luce di Gesù per farci vedere proprio la tragedia dell'uomo che non crede, che rimane, che non entra nella salvezza, che non fa l'albero buono. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?» Ma egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, chi maledice padre e madre sarà punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre e sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre, e avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia», ma ci fermiamo qui, perché voi vedete qui, e questo è uno specchio per la nostra vita, per la nostra posizione di giustizia e di fede nella nostra vita di tutti i giorni, voi qui vedete che i farisei criticano Gesù e i suoi discepoli per un fatto rituale, un fatto esterno, un lavarsi le mani prima di mangiare, oppure lavare il bicchiere, lavatura di orciuoli, lavatura di varie cose, ma mentre Gesù li riprende proprio per questo fatto. Loro erano così impegnati a difendere se stessi e la loro giustizia esterna, rituale, che non si preoccupavano invece di pulire l'interno della coppa, di pulire il cuore malvagio. Infatti cosa dice Gesù, cominciando dal versetto 7? «Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me». Ecco, mi onorano con le labbra, il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Prima ha fatto vedere come loro travisavano i comandamenti per potersi giustificare con dei riti e dei digiuni, delle cose esteriori, con delle offerte, ma quello che conta era lo spirito che voleva il Signore, lo spirito del digiuno, lo spirito dell'offerta, lo spirito del culto, lo spirito verso la parola di Dio, l'apertura del cuore verso la parola di Dio. E questo loro lo negavano al Signore. E chiamata a sé la moltitudine disse loro: ascoltate e intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Pensate, cioè, questi religiosi si scandalizzavano perché Gesù criticava la forma della giustizia e proponeva in maniera severa la necessità di una giustizia interiore. E ora vedete proprio come c'è una lotta fra le tenebre e la luce. Gesù è nella luce dello Spirito e vuole liberarci internamente, vuole purificare il cuore, darci una vita nuova per lo Spirito, mentre i farisei odiavano Gesù e gli facevano e lo criticavano esclusivamente per un fatto personale di invidia, di stoltezza, di cecità spirituale. E allora Gesù disse, ed egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Ecco qui che Gesù accentua con questa parabola proprio la cecità di queste persone religiose che vivono esternamente e non spiritualmente. Pietro allora prese a dirgli, spiegaci la parabola. E Gesù disse, siete anche voi tuttora privi di intendimento? Vedete come la natura nella quale viviamo, la natura in Adamo, fa ostacolo alla grazia e all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi, se noi vogliamo andare avanti nella fede, dobbiamo lottare e portare sempre questa carne alla croce. E Gesù infatti dice, non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina, ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, cioè che lo rende inviso a Dio, che lo rende contaminato, poiché cioè il contaminato è l'opposto di puro. La purezza, beati puri di cuore perché vedranno Dio. La purezza di cuore è quella caratteristica dell'uomo che opera in se stesso un ravvedimento continuo e quindi vive alla croce di Cristo purificando sempre, come dice prima Giovanni, purificandosi continuamente dei propri peccati, perché? Perché la vita di Cristo possa manifestarsi in noi. Poiché dal cuore non purificato vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Cioè proprio una sorgente inquinata. Mentre nei versetti iniziali abbiamo letto l'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone per sé e per gli altri e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie, qui noi vediamo che colui che non accetta, che non è entrato nel mondo della fede, della vita nuova in Cristo, rimane sotto l'influenza di questo cuore che è insanabilmente malvagio, come dice Geremia al capitolo 13, in modo che noi in questo modo siamo contaminati, siamo incapaci di vedere le cose spirituali, di godere dello splendore, dell'amore di Dio, della giustizia di Dio. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, cioè che lo fanno diventare cieco. Infatti prima ha detto lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. È la contaminazione spirituale che porta alla cecità spirituale. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi il Signore ecco che manda nei Vangeli non fa altro che fare delle lezioni per riportare il popolo alla sana dottrina dello Spirito Santo che operava già in Davide e in tutti i credenti dell'Antico Testamento. Quindi noi dobbiamo vegliare su noi stessi perché la nostra carne ci porta a Se non la teniamo sotto l'azione della croce di Cristo, come è stato detto, quando l'Apostolo Paolo, parlando in prima Corinzi, dice «Io non ho predicato altro che Cristo crocefisso», ma lo voglio leggere in modo corretto, Prima Corinzi 2:2. Poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocefisso. Questo però non ci deve far deviare sul concetto cattolico di crocefisso. Qui l'Apostolo Paolo mette ben in chiaro che lui non conosceva altro che Cristo crocefisso, nel senso che è la crocefissione di Cristo il momento in cui noi, uniti a Lui per la fede, veniamo purificati e rigenerati nello Spirito, veniamo battezzati, veniamo resi partecipi della sua morte affinché possiamo gustare la sua vita. Quindi tutti le belle crocefissi che vediamo addosso e che portavo anch'io come cattolico, che le mamme mettono al collo dei loro fanciulli, battezzati secondo i riti cattolici, quello è un'immagine che è esteriore, è un fatto pietistico, superficiale. Ma questo è un fatto spirituale del nostro cuore, dell'anima nostra, cioè di dover sempre ogni giorno partire dalla croce di Cristo affinché, morti alla carne e al peccato, possiamo vedere, purificati dal sangue del Signore, possiamo godere della sua vita risorta, della sua vita risorta nella nostra vita di ogni giorno. Quindi è importante questo aspetto. Se infatti non godiamo di questa opera dello Spirito, noi rimaniamo sotto la legge, rimaniamo dei credenti che sono legati alle cose che ricadono sotto le accuse della legge. Vi voglio raccontare un aneddoto che mi è accaduto in questi giorni. È umano, ma contiene due aspetti che cercherò di rendervi manifesti e chiari. Contiene due aspetti ben distinti. Il mio vicino di casa si è trovato a 92 anni a richiedere il rinnovo della patente dopo un intervento al cuore di sostituzione valvolare avvenuto 7 anni fa. La patente gli è scaduta adesso. Insomma, è successo che i suoi figli non mi hanno avvisato, e io ci tengo molto al mio vicino perché vado a macinare il gran turco delle galline da lui e quindi cerco di sdebitarmi con il tipico atteggiamento del vicinato, del buon vicinato, do ut des, eccetera. E allora i figli cosa hanno fatto? Sono andati dal medico, il quale ha stampato col computer una lista dei farmaci e delle patologie sue. Per rinnovare la patente doveva andare dal cardiologo. Il cardiologo, pedissequamente, senza neanche guardarlo in faccia, ha riportato sul suo certificato del suo stato cardiaco che era diabetico perché prendeva una mezza pastiglia di metformina, che è un farmaco che si usa non solo nei diabetici ma anche nei bambini obesi, ma questo nessuno ha fatto una domanda. Tutti hanno copiato pedissequamente quello che si trovavano davanti. Il medico ha sbagliato perché c'è andato il figlio e non il genitore. In ogni caso, nel mondo in cui viviamo, se non intervengono dei rapporti personali fra il malato e il medico, come ci sono fra me e il mio vicino che lo conosco da 40 anni, perché io ero un ragazzino quando lui è venuto a lavorare vicino a casa mia. Allora, io e lui ci conosciamo a fondo, perché ci conosciamo. Lui invece, i figli, hanno fatto fare dei certificati per interposta persona. Così lui si è trovato davanti alla commissione per la patente a Modena ed è stato bocciato. Il che è stato un dispiacere tremendo per lui, perché alla sua età è ancora in gamba, i figli hanno ormai tutti la loro famiglia e allora lui, per andare a messa, per andare a fare la spesa per sua moglie, doveva andarci a piedi oppure doveva rinunciare. Allora lui era molto corrucciato. Allora io ho cercato di prendere in mano la situazione, ma ho avuto lo scrupolo di dire: ma faccio bene a aiutare quest'uomo che ha già 92 anni, ha avuto tanti problemi, se domani ha un incidente io l'ho aiutato con uno spirito giusto o mi rendo garante di cose che non posso garantire? Ebbene, allora ho messo in preghiera le cose mentre cercavo di portare avanti le scartoffie, no? E è successo che il Signore mi ha dato una convinzione gioiosa che facevo bene a risolvere questa cosa, perché questo mio vicino aveva il diritto di godere della sua vita, nella sua vita, della sua libertà, perché il Signore gli manteneva la vista adeguata, la prontezza di riflessi adeguata, la forza adeguata. E quindi io, se non l'avessi aiutato, sarei stato uno inserito nella lista di tutti quelli che gli è andato addosso senza conoscerlo. Perché questo succede a essere sotto la legge, cari fratelli. Quando in Romani 7 dice che siamo stati tolti da sotto la legge per mezzo della morte di Cristo, noi dobbiamo renderci conto che è una cosa meravigliosa, non essere sotto la legge. Infatti cos'è successo? Appena io ho preso il mio vicino, l'ho portato da un esperto di pratiche auto, l'esperto che conosce tutta la trafila delle pratiche auto, dice: per forza, con questa dicitura lieve deficit cognitivo e questa medicina metformina, si è auto escluso, lei si è auto escluso. Se è vero, e io garantivo, che non è diabetico, che ha preso quella medicina lì solo perché in un certo momento era aumentato di peso, se il deficit cognitivo che c'è in tutti questi anziani quando stanno 5 o 6 ore in sala operatoria, se il deficit è regredito, come nel suo caso, hai capito? Io ero in coscienza tranquillo di liberarlo da tutte le trappole della legge. Voi non avete idea come la burocrazia e la superficialità con cui gli uffici lavorano, le banche, tutto si incastra, perché non c'è da parte delle persone e degli addetti la volontà di interfacciarsi, di interessarsi, di aiutare il prossimo. Si fa solo il minimo indispensabile per arrivare allo stipendio. Questo uomo mi ha detto: guarda, se trovi un cardiologo che gli fa un nuovo certificato, noi lo inseriamo di nuovo nella lista per la visita e, non essendoci più questi impedimenti formali, lui può essere benissimo, può ricevere benissimo la patente. Allora io non sono andato da un cardiologo da ridere, sono andato dal direttore di una clinica lì a Baggiovara, che abita a Marano, gli ho esposto la questione a carte scoperte, gli ho spiegato tutte le cose. E lui è venuto stamattina e stamattina ha rilasciato un bel certificato nuovo dove, perché conosce me, perché conosce il paziente, perché è un uomo che si interessa di non privare gli altri dei diritti che il Signore dà, gli ha rilasciato un certificato liberatorio. E così quest'uomo non è più sotto la legge, è sotto la grazia, la benignità, l'amore, che c'è anche in questo mondo, se noi consideriamo che il Signore è meraviglioso. Quindi questo è un episodio umano dove non c'entra il Signore Gesù. Però voglio dire, anche a livello della nostra vita di tutti i giorni, noi dobbiamo stare attenti, perché i miei scrupoli di aiutare questo vicino erano falsati da Satana. Io ero portato a non aiutarlo per non correre rischi. Ma invece il Signore mi ha dato proprio una convinzione gioiosa di poterlo aiutare, perché poi conosco anche che è una persona che non è un gasato, ecco, non è uno che effettivamente è una persona molto corretta, e la conosco da tanti anni. Però vedete, la legge si impunta su ogni cosa e la fa diventare una cosa tremenda. Una piccola medicina per il diabete diventa un diabete che impedisce di guidare. Un deficit cognitivo, che è ridicolo, perché si è impapinato, poveretto, perché si è trovato davanti a un impiegato, di quelli che hanno la faccia un po' andata. E allora lui, poveretto, preso alla sprovvista, ma io che lo conosco, ecco, vedete, la conoscenza è la conoscenza nostra di Cristo che fa. È per la conoscenza che Cristo ha di noi e che noi abbiamo di Cristo che noi non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Siamo benedetti e tutte le benedizioni che Dio ci ha dato in Cristo nei luoghi celesti sono per noi. Quindi rallegriamoci e proseguiamo nella nostra via di fede e di santificazione, perché il Signore è meraviglioso. Amen.